Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom, Kaboom, Kaboom. Ed undicesima puntata di Kaboom su radiofonica.com, sempre con me Francesca Quaglietti, in solitaria anche questa sera, devo dire. I miei uomini mi hanno definitivamente abbandonata, credo, quindi senza né lettore che è Giovanni Lembo, né co-conduttore che era Fabrizio Cruciani, ma vabbè, sarà per la prossima volta forse. E questa sera si parla di donne, puntata dedicata interamente all'universo femminile, fino alle 22:30 più o meno, forse anche qualcosina in meno. La scelta dei pezzi naturalmente cade su quelle interpreti che hanno segnato la storia della musica e si parte dagli anni 50 per arrivare rapidamente ai giorni nostri. Naturalmente è un lasso di tempo non notevole, quindi non potrò essere esaustiva, ecco, però ci si prova. E poi la figura femminile nel fumetto, nella fotografia, nel cinema. Ma partiamo subito con il primo pezzo musicale, si parte dal 1958, lei è Billie Holiday con un pezzo tratto da Lady in Satin, che è praticamente l'album preferito della Holiday, il testamento che la rese un mito, canzoni d'amore ma diverse da qualsiasi cosa che il jazz avesse conosciuto e creato prima. Quindi amore come distrazione, disperazione e rassegnazione, si legge dalle critiche. Questa I'm a Foolish to Want You da Lady in Satin, non ci sarebbe stata alcuna Nina Simone o Janis Joplin a gridare così schiettamente i propri sentimenti se non ci fosse stata lei con questo album, probabilmente.
To want you, I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time again, I said I'd leave you, time and time again, I went away, but then would come the time when I would need you. And once again, these words I'd have to say, I'm a fool to want you, pity me, I need you, I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along with you. live it now without you.
E si incomincia subito dall'universo disegnato, quindi dal fumetto. E parto sempre da lì, quasi sempre, quasi ogni puntata. La cultura a volte è la descrizione di un mondo maschile che definisce l'identità della donna in relazione a se stesso e non alla donna stessa. Questa purtroppo è una definizione molto calzante anche per il mondo del fumetto, un problema presente anche nel fumetto odierno, che vede molto spesso la donna non com'è veramente, ma come la desidera l'uomo, ma come la rappresenta l'uomo. E questo, oddio, scusatemi, piccolo problema tecnico. E questo, dicevo, ecco, è un problema presente anche nel fumetto odierno, poiché ecco, i disegnatori sono maschi e quindi impongono al personaggio il loro imprinting sessuale, quindi la loro rappresentazione, la rappresentazione del personaggio che può stimolare il desiderio maschile. Partiamo da una breve storia della figura della donna nell'arco degli anni, nell'universo disegnato. Le donne del fumetto, Betty Boop può essere la prima donna, tra le prime donne in ordine di tempo, protagonista di un fumetto. Bisogna aggiungere che non ha avuto vita facile fin dall'inizio, infatti a causa anche della malizia che caratterizzava la sua figura, i ben pensanti ne sollecitarono più spesso la censura. Alla fine i suoi creatori, i suoi padri Max e Dave Fleischer, che sono i fumettisti diciamo più irriverenti dell'epoca, la crearono nel 1931 e alla fine dovettero cedere ai moralisti e fecero scomparire Betty Boop dalla scena del fumetto. E si dice che ricevettero addirittura una querela da parte di una certa Ellen Kane, che si pensasse fosse la musa ispiratrice di questo personaggio. Io sono andata a cercarmi su internet l'immagine di questa Ellen Kane ed effettivamente ha il testone con questi occhioni, le sopracciglione, la boccuccia a cuore, esattamente come Betty Boop. Poi passiamo in rassegna rapidamente anche le altre protagoniste della scena del fumetto di quegli anni, a partire dalla primissima, che è la Winnie Winkle, creata nel 1920 da Martin Michael Brunner. E inizialmente questi personaggi devono lottare, diciamo, con tutta una serie di avversità che il destino sembrano quasi dover pagare, diciamo, lo scotto della loro condizione femminile. La maggior parte di queste eroine sono di umili origini, la cui unica aspirazione è quella di raggiungere una posizione di prestigio, quindi con un evidente benessere economico. E così il primo ventennio del XX secolo, le americane si affaccia sul mondo del fumetto americano Winnie Winkle, la prima donna impiegata. Le donne americane hanno conquistato il diritto di voto e quindi questa è un po' la figura che le incarna, il cui ruolo è quello di persuadere le ragazze a cercarsi un lavoro, anche se magari può essere privo di soddisfazione. Quindi può simboleggiare, diciamo, anche una matriarca moderna. Una di quelle anche mogli matriarche americane che nascono in funzione del consumo e per contribuire comunque alla stabilizzazione della famiglia. Nel 1941 gli Stati Uniti entrano in guerra e nasce Wonder Woman, l'eroina che abbandona la propria isola, chiamiamola così, incantata, per aiutare le truppe americane. Considerata addirittura la prima femminista della storia che combatte la cultura e le angherie della società patriarcale, anelando ad un futuro potere non più dispotico. Il successo immediato in America di questa supereroina, ma che non dovuto sia alla parità dei sessi e dei ruoli, dal momento che troppo spesso, ecco, le protagoniste femminili sono passive e subalterne. La donna meravigliosa simboleggia però, ecco, una virtù di bontà e saggezza, sebbene comunque sia lontana davvero anni luce poi dalla realtà delle lettrici. Poi inizia a svilupparsi anche un'altra figura, sempre all'interno del fumetto americano, quella delle segretarie. Negli anni in cui l'America, a causa anche dell'esplosione del settore terziario e del diffondersi degli uffici industrializzati, ha stretto proprio bisogno di ragazze d'ufficio, e quindi il ruolo delle donne fumettate, se le possiamo chiamare così, è proprio quello di convincere le giovani ad intraprendere un lavoro che però magari non offrirà loro molte possibilità di carriera o di guadagno. Quindi le protagoniste di carta offrono in questo senso il modello della donna appunto efficiente, priva di vezzi femminili, che quindi non perde troppo il suo tempo con la famiglia, ma che si dedica soprattutto, ecco, al lavoro. Terza categoria che può inglobare alcuni dei personaggi femminili dei primi anni del fumetto americano, nel secondo dopoguerra si offre cambia, diciamo così, cambiano i connotati del personaggio femminile. Attraverso i fumetti c'è l'identificazione di un'immagine molto più femminile, non più preoccupata di produrre, ma solo di apparire appetibile e desiderabile. Quindi c'è un po', si crea il mito della maggiorata nel dopoguerra, della bambola un po' stupida ma bella, le eroine, quindi anche delle strisce, sono in funzione di una femminilità più dolce e disponibile. Sembrano, diciamo, portare avanti, ecco, la bandiera dell'emancipazione, ma in realtà sono simboli alla fine del sesso e del prestigio, e di prestigio per l'uomo che riesce a conquistarle. E siamo arrivate così al dopoguerra. Fermiamoci un attimo e presentiamo il prossimo brano. Si tratta di Ella Fitzgerald, tratto del 1959 dall'album Sings the Gershwin Songbook. È considerato il miglior del lavoro dell'artista sulla serie dei Songbook e la raccolta definitiva delle opere di quelle che sono forse i migliori compositori d'America. Andiamoci ad ascoltare Let's Call the Whole Thing Off. Scusatemi, ora faccio partire il brano, quello vero.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. You
say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. I say father and you say pater. I say mother and you say mater. Pater, mater, uncle, auntie, let's call the whole thing off. I like bananas and you like bananas. I say Havana and I get Havana. Bananas, bananas, Havana, Havana, go your way, I'll go mine. Other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off.
E siamo arrivati agli anni 60. Si affiancano alle produzioni monopolistiche delle case editrici gruppi di dissenso, quindi il panorama dei modelli femminili comincia, diciamo, a frantumarsi anche in una serie di messaggi, personaggi differenti secondo la qualità del pubblico. Continua la scalata, la conquista della libertà sessuale da parte delle eroine di carta, che assumono proprio il ruolo di protagoniste assolute dei loro fumetti, portatori per la prima volta anche di modelli eversivi. Nascono così le donnine libere dai tabù sessuali, e la loro maggiore disponibilità, motivata da una scelta autonoma, si traduce anche molto spesso, diciamo, in un desiderio illimitato di maschi e di relazioni, ecco. Tutto ciò porta ad un ribaltamento, ecco, inevitabile del tradizionale rapporto uomo-donna, e anche queste immagini femminili vengono usate comunque in funzione di una rivoluzione sessuale che nei fumetti colti assume lo stampo di denuncia sociale e di costume. Qui, diciamo, nel sesso si nasconde un po' l'alibi dell'impegno intellettuale. E andando un po' avanti negli anni, alle immagini femminili degli anni 80 e 90, gli ultimi due decenni del fumetto sono segnati naturalmente da cambiamenti ancora più profondi, dall'avvento del computer, dell'elettronica, soprattutto della anche massiccia invasione, diciamo, dell'estetica nipponica. Quindi arrivano anche i manga, i cyborg, e se ne è già parlato anche in passato. Qui, tra i fumetti italiani, tra i più celebri in questi ultimi anni, possiamo trovare delle figure femminili come la criminologa Giulia, alcune figlie di Valentina di Crepax, con cui condividono, diciamo, il fisico sinuoso, appariscente e sensuale, e fino ad arrivare, diciamo, alla nostra moderna Lara Croft, che però, ecco, incarna assolutamente la bambola perfetta di cui parlavamo prima. Continuiamo la nostra carrellata musicale parlando di un'altra artista. Si parla di Joan Baez, del 1960, è la canzone che vi faccio ascoltare in questo momento. E dopo una lunga, diciamo, dopo una lunga gavetta, e nonostante l'apparente assenza della presa di posizione ideologica per cui fu famosa in seguito, anche nei primi tempi la politica ebbe una sua importanza per questa artista, che fu considerata la regina, l'alter ego, diciamo, di Bob Dylan all'epoca. Diciamo che contribuì notevolmente a rivitalizzare il folk, la musica folk per la nuova generazione, e vi faccio ascoltare uno dei pezzi di questo album simbolo del 1960, House of the Rising Sun. Ma è interessante a questo punto anche vedere, oltre ai personaggi femminili disegnati, anche poi le disegnatrici che effettivamente sono riuscite a farsi strada in un mondo prettamente maschile, come tutti gli altri poi del resto. E Ryoko Ikeda, madre anche della famosa, forse ecco la più conosciuta, spadaccina francese in abiti maschili, cioè della Lady Oscar, conosciuta anche qua in Italia, naturalmente famosissima, che ci porta una testimonianza del mondo giapponese in cui poi si è dovuta fare strada. Essere una donna nel mondo dei manga, che quando ho iniziato io era dominato dagli uomini, è stato durissimo, ha raccontato Ikeda. E se possibile ho dovuto lavorare anche più di loro, pur essendo pagata un terzo. Una volta ho disegnato per 3 giorni e 3 notti consecutive senza mangiare. Quando ho chiesto come mai le donne guadagnavano molto meno, mi sono sentita rispondere: perché si suppone che gli uomini debbano sposare una donna e mantenerla, non il contrario. E io credo che, continua dicendo, facendo un riassunto, io credo che Lady Oscar rappresenti la libertà, quella di essere una donna dall'animo più maschile oppure un uomo dall'animo più femminile. Per scoprire un po' tutte le donne del fumetto che hanno una panoramica sulle donne che fanno fumetti, consiglio un'interessante opera uscita da poco, credo, esattamente ottobre 2009, edizioni Collana Lapilli, le donne del fumetto, l'altra metà dei comics italiani, temi, autrici, eroine al femminile. Le autrici sono sempre femminili, anche le autrici di questo saggio, e sono Eleonora Guzzetta, Samantha Zaghini e Sara Zanatta. Per continuare sempre a parlare di disegnatrici, di donne, di fumettiste, e non potevo non proporvi sia la lettura che la visione di un interessantissimo, bellissimo, a me ha appassionato molto, e lo consiglio non solo alle donne ma anche agli uomini per conoscere anche un pochino meglio le donne, Persepolis, fumetto diciamo storico, autobiografico, scritto inizialmente in lingua francese, disegnato dall'autrice iraniana Marjan Satrapi, ve la pronuncio in francese, ormai in Francia da tanti anni. L'opera narra brevemente la vita dell'autrice dall'infanzia trascorsa in Iran sino all'età adulta. Da un lato, diciamo che Persepolis racconta soprattutto dell'Iran, dell'evoluzione e dei mutamenti che tale paese ha subito anche in seguito alla rivoluzione islamica, visti prima attraverso gli occhi di una bambina e poi di una donna adulta. Racconta però anche l'Europa, il mondo occidentale, osservato da un adolescente, appunto, che è stata costretta ad allontanarsi dal proprio paese e da una dittatura opprimente, soprattutto verso le donne. Un punto di vista differente da quello dei libri di storia o dalle cronache occidentali, appunto a proposito del periodo della rivoluzione. Marjan Satrapi, diciamo, non è proprio una fumettista di professione, ma è un'illustratrice di libri per bambini. Tuttavia i suoi disegni risultano estremamente espressivi e efficaci in un bianco e nero molto, molto semplice, ma che arriva a cogliere tutte le sfumature, tutte le gamme delle sfumature dell'animo femminile. In Italia Persepolis è pubblicato per la prima volta tra il 2002 e il 2003, e poi nel 2007 è stato distribuito anche il film d'animazione scritto e diretto dalla stessa Satrapi e da Vincent Paronneau, che in italiano è stato presentato nel 2008 e anche ha vinto diversi premi. Vi faccio ascoltare brevemente il trailer tratto appunto da il trailer è un breve estratto da questo capolavoro decisamente dell'arte disegnata.
A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storie, una vita da bambina. Andavo pazza per le patatine con il ketchup. Bruce Lee era il mio eroe preferito e avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia.
I cattivi pagheranno per i loro misfatti.
Abbasso lo scià! Abbasso lo scià! Abbasso!
Margie, a letto, subito!
Abbasso lo scià!
In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
Il velo è sinonimo di libertà.
Pensa al tuo futuro. L'Europa ti aspetta. E l'Europa mi aspettava, ma non proprio come immaginavo. Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Grungasse. E una mattina del mese di novembre toccò a Marcus entrare nella mia vita. Finalmente avevo trovato l'amore. Eravamo una cosa sola.
Amore, sono io, ho comprato i cornetti!
Non è come credi, Marjan!
Cretina, cretina! Come ho potuto innamorarmi di quell'immondizia, quel tirchio? E ora che ci penso, ero sempre io che andavo a comprare il fumo.
Hai visto una rivoluzione?
Ma sì.
Hai visto tanti morti?
Qualcuno.
Wow, pazzesco.
Sei già stata a letto con qualcuno?
Beh sì.
Ed è stato bello?
Dipende con chi.
Come? Sei stata con più d'uno.
La donna con la borsa a tracolla, smetta di correre.
Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti.
Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire.
E voi evitate di guardarmi il culo.
Ecco, avrei avuto anche un estratto dal film, che se riesco a superare i problemi tecnici vi faccio anche ascoltare. Se pazientate un secondo, vi propongo una conversazione molto tenera tra la nonna della Marjan Satrapi, però disegnata, e lei adolescente che sta per andarsene di casa. Nulla, non c'è verso, allora continuiamo. Perfetto, blocchiamo tutto. Continuiamo a parlare, vabbè, non più di fumetto, penso che il discorso adesso, senza dilungarci troppo, possiamo anche chiuderlo. Comunque mi dispiace che non sia partito il dialogo di cui appunto vi ho parlato. Vi consiglio comunque di vedervi il film, di leggervi il fumetto, soprattutto in primis, perché è veramente delicatissimo, ricco di sfumature. Ricordo Persepoli di Marjan Satrapi, onesto, schietto, dedicato a tutte le donne, consigliato, come vi ho detto, anche gli uomini, per comprenderle magari anche un po' meglio. E continuiamo con le grandi protagoniste della scena musicale. Siamo nel 1960. Lei è Miriam Makeba con un album osannato dalla critica all'epoca, che, come si legge, fonde autentiche sonorità africane al pop occidentale. Questa è Click Song.
Ngendlela kwaqhuma uthuli kade namkhawula nophophopho amaxoxo ayagxumagxuma kuzo ingcangcasi
dall'universo, questa era la voce splendida di Miriam Makeba, e dall'universo disegnato, fumettoso e animato si passa anche a un altro universo sempre di fatto di immagini, di rappresentazione del reale, di specchio del reale, alla fotografia, la fotografia al femminile. Si intitola proprio così, tra l'altro, un libro che vi consiglio, di immagini scattate interamente da fotografe. Fotografia al femminile, nuovo libro, un libro edito da Contrasto, uscito ormai da diversi anni ormai. Il libro è una storia illustrata delle donne fotografe. E la scelta delle fotografe è di Lothar Schirmer e il testo introduttivo di Elisabeth Bronfen, che fa un'introduzione molto interessante, ponendosi alcune domande che può essere anche interessante di proporre. Esiste forse uno sguardo femminile nella fotografia? Le donne fotografe vedono diversamente dai loro colleghi uomini, e cosa ci viene in mente quando sappiamo che la foto che osserviamo è di una fotografa? Queste sono le premesse che ci introducono nell'universo femminile del libro. Una raccolta di immagini che vanno dagli albori della fotografia ai nostri giorni, tutte rigorosamente realizzate da fotografe, il cui soggetto è sempre la donna, quindi un racconto al femminile che abbraccia un arco di 100 anni. Ci sono diverse fotografe, ora ecco qui un elenco che non vi sto a fare, che fanno autoritratti, ritratti di fotografe e anche di figlie, madri, da Greta Garbo alla Callas, a Romy Schneider, Hillary Clinton. Insomma, ci sono dei ritratti di personaggi, delle grandi donne della storia. Tra le fotografe ad immortalarle più famose troviamo Annie Leibovitz, Lotte Jacobi, e qui ci sono altri, Dora Maar, e poi ecco le altre magari non sono anche più complicate da pronunciare, ecco perché magari le salto. Tra i miei consigli personali, oltre naturalmente a sfogliarvi, a gustarvi gli splendidi ritratti di questo libro, due tra le mie fotografe preferite, tra le due fotografe diciamo più anche irrequiete, inquiete, che poi hanno messo fine anche alla propria vita, poi guarda caso entrambe in modo drammatico. Sto parlando di Diane Arbus, che oggi maggiormente conosciuta, soprattutto conosciuta per le sue fotografie che ritraggono outsider, che sicuramente avrete anche in mente, come i travestiti famosissimi, nani, giganti, prostitute, veri e propri personaggi da baraccone, da circo, diciamo, un po' come anche normali cittadini, magari in pose, atteggiamenti che trasmettono però la sgradevole sensazione veramente che ci sia qualcosa di sbagliato. Quindi è un approccio, devo dire, magari anche un po' voyeur, ma comunque non sminuiva il soggetto. Nella maggior parte infatti dei suoi ritratti i soggetti sono a proprio agio, nel proprio ambiente, e è lo spettatore più che altro che è decisamente messo a disagio dall'accettazione del soggetto, del proprio essere freak. Negli anni 60 ricevette addirittura da Diane Arbus due borse di studio dalla Fondazione Guggenheim, insegnò fotografia in diverse scuole di New York e poi in seguito, ecco appunto, a sempre più frequenti crisi depressive si tolse addirittura la vita. C'è un film che la ricorda, naturalmente un riadattamento, non è esattamente fedele alla vita dell'artista. Nel 2006 Nicole Kidman ha interpretato la fotografa nel film Fur, un ritratto immaginario di Diane Arbus. Altra fotografa, credo sia finita da poco anche una mostra a lei dedicata a Sansepolcro, se non sbaglio, Francesca Woodman. Nonostante una vita davvero breve, perché anche lei si tolse la vita a 22 anni, fu una tra le artiste fotografiche più influenti e importanti anche per gli ultimi decenni del XX secolo. Molto spesso appariva nelle proprie fotografie e il suo lavoro si concentrava soprattutto sul suo corpo e su ciò che lo circondava. Usava anche una tecnica particolare, in gran parte esposizioni lunghe oppure una doppia esposizione che dava dei particolari effetti, insomma, di trasparenze, di fantasmagorie, ecco, se così possiamo chiamarle, e in modo anche da partecipare attivamente all'impressionamento della pellicola. Questo diceva, e ahimè è abbastanza inquieta come affermazione, ho dei parametri e la mia vita a questo punto è paragonabile ai sedimenti di una vecchia tazza da caffè e vorrei piuttosto morire giovane, preservando ciò che è stato fatto anziché cancellare confusamente tutte queste cose delicate. E anche lei si suicidò gettandosi da un palazzo di New York all'età soltanto di 22 anni. Comunque vi consiglio di dare un occhio, insomma, alle produzioni artistiche di queste due fotografe decisamente inquiete. Continuiamo con la nostra carrellata musicale, magari ecco un artista, probabilmente la scelta del brano non si adatta perfettamente all'argomento trattato ora, ma siamo arrivati al 1964 e siamo a Dusty Springfield. Si definiva: ero completamente, totalmente odiosa e cretina, così si definiva ai suoi esordi. I suoi molti singoli di successo erano per lo più roba da principessa del pop inizialmente, ma poi uscì fuori la sua anima nera, la sua anima soul. Io vi faccio ascoltare Four Hours from Tulsa, tratto da Girl Called Dusty del 1964.
Say that I won't be home anymore, for something happened to me as I was driving home and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours in Tulsa, only one day away from your arms. I saw the welcoming light and stopped to rest for the night, and that is when I saw you as I pulled in outside of a small hotel. He was there, and so I walked up to him, asked where I could get something to eat, and he showed me where. Oh, I was only 24 hours in Tulsa, only one day away from your arms. He took me to the cafe and he asked me if I would stay. I said, okay. And then he kissed me, caressed me, told me he'd die before he would let me out of his arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I found somebody new. What can I do? And I could never, never, never
E abbiamo quindi parlato di un animo inquieto, quello dell'artista, un animo inquieto e sensibile, quello femminile, come abbiamo visto, spesso anche represso e affamato. A proposito della fame, di questa fame dell'animo femminile, vi leggo un passo che è tratto da un'altra lettura che vi consiglio, che parla sempre di donne, Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Pinkola Estés. Faccio una breve presentazione dell'autrice, psicanalista junghiana, nonché maestra indiscussa nella ricerca della felicità per milioni di donne. Ripropone in una versione ampliata, aggiornata e ricca di approfondimenti l'intramontabile capolavoro di arte, poesia, psicologia e spiritualità che dagli anni 90 continua ad affascinare e influenzare intere generazioni. Il mito della donna selvaggia, intesa come forza psichica potente, istintuale, creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi, e è la straordinaria intuizione che ha fondato una psicanalisi del femminile. Vi vado a leggere un brano tratto proprio dal suo libro Donne che corrono coi lupi. Come tutte le creature catturate, piombiamo in una tristezza che ci porta a un desiderio ossessivo, spesso definito nella mia professione l'irrequietezza senza nome. E allora corriamo il rischio di afferrare la prima cosa che prometterà di farci sentire di nuovo vive. È importante restare con gli occhi bene aperti e soppesare attentamente le offerte di un'esistenza più facile, di un cammino senza difficoltà, specie se, in cambio, ci chiedono di consegnare la nostra personale gioia creativa al fuoco della cremazione, invece che al fuoco acceso da noi. Ci sono fuochi di gioia e fuochi di annientamento. I primi sono di trasformazione, gli altri di decimazione. È il fuoco della trasformazione quello che noi vogliamo, però molte donne cedono le scarpette rosse e accettano di essere troppo in ordine, troppo carine, troppo compiacenti nei confronti dell'altrui modo di vedere il mondo. Cediamo al fuoco distruttivo le nostre gioiose scarpette rosse. Quando digeriamo valori, propaganda e filosofie all'ingrosso, teorie psicologiche incluse. Le scarpette rosse bruciano fino a ridursi in cenere. Quando dipingiamo, agiamo, scriviamo, facciamo, siamo in modi che umiliano la nostra vita, indebolendo la nostra visione, spezzandoci le ossa dello spirito. Un gran pallore si diffonde allora sulla vita, perché la donna diventa ambre dell'alma, un'anima che muore di fame. Rivuole la sua vita profonda, rivuole le sue scarpette rosse fatte a mano, la gioia selvaggia che rappresentano. Forse è stata bruciata nel fuoco del disuso o della svalutazione del proprio lavoro, oppure nelle fiamme del silenzio autoimposto. Troppe, troppe donne hanno fatto un voto terribile prima ancora di avere idee più chiare. Da giovani, affamate di incoraggiamenti e sostegno, ricolme di dolore e rassegnazione, hanno poggiato la penna, rinchiuso le parole, spento il canto, arrotolato la tela e giurato di non toccarli mai più. In una condizione siffatta, una donna è entrata inavvertitamente nel forno insieme con la sua esistenza fatta a mano. La sua esistenza si riduce in cenere. L'esistenza di una donna può svanire nel fuoco dell'odio di sé, perché i complessi talvolta corrodono e, almeno per qualche tempo, riescono magnificamente a spaventarla, impedendole di avvicinarsi troppo al lavoro o alla vita che per lei conta. Molti sono gli anni passati nel non andare, nel non muoversi, nel non apprendere, non scoprire, non ottenere, non prendere, non diventare. Essere nello stato di ambre dell'alma significa provare una fame implacabile. Allora la donna arde di fame per qualunque cosa la faccia sentire di nuovo viva. La donna catturata afferrerà qualsiasi cosa, buona o no, appaia simile al tesoro originale. La donna affamata della sua vera vita anima può apparire in ordine ben pettinata all'esterno, ma dentro è piena di decine di mani tese, di bocche vuote. In siffatto stato assumerà qualsiasi cibo, senza badare alle sue condizioni e ai suoi affetti. poiché tenta di compensare antiche perdite. Eppure, sebbene questa sia una situazione terribile, il sé selvaggio non si dà per vinto e continua a provare a salvarci. Sussurra, geme, chiama, trascina nei nostri sogni notturni le nostre carcasse scarnificate finché non diventiamo consce della condizione in cui ci troviamo e non prendiamo le misure necessarie per riappropriarci del tesoro. Nina Simone con Love Your Loving Ways del 1966, tratto da Wild is the Wind, scusatemi. Nina Simone, brevemente, non ve l'ho presentata prima perché avevo appena terminato la lettura che poteva essere, qui leggo dalla recensione dell'album, blues come Billie Holiday o jazz come Ella Fitzgerald. Il fatto che, stilisticamente parlando, non sia mai stata coerente però come loro, fu di ostacolo alla sua carriera e fece sì che magari molti la sottovalutassero. Comunque una voce meravigliosa. Torniamo a parlare di donna mitica, ancestrale, archetipale. Vi ricordo, ecco, il titolo del testo che ho letto poc'anzi, Clarissa Pincola, di Clarissa Pincola Estes, Donne che corrono con i lupi. Altro testo che mi sento magari di consigliarvi, sempre per ritrovare magari la donna selvaggia che è chiusa, racchiusa in voi, Le Vergini Arcaiche, ovvero di come le antiche donne custodissero la libertà, l'ebbrezza e la gioia. Mi sento di consigliarvelo anche perché, ecco, sono questi due testi che ho letto recentemente, magari, quindi mi sento, ecco, più vicina a loro. Un libro anche questo che sorprende, come si legge sempre da un'altra critica, per la capacità di coniugare la semplicità del linguaggio e dell'argomentare con una grande erudizione, una precisa tensione etimologica, una profonda conoscenza dei miti. E infatti è vero, perché davanti ai nostri occhi vedremo veramente scorrere i miti del passato, dove sono protagoniste le donne. le yogini seguaci di Durga in India, le nordiche sciamane, le baccanti del corteo dionisiaco, le custodi del fuoco greco, britanniche e romane quasi con quali le vestali, e poi le sibille delle più diverse civiltà. Quindi una serie di miti affascinanti che riguardano appunto la figura della donna che, pur venendo da luoghi lontani e da popoli profondamente anche diversi, nascondono un unico filo conduttore che conserva come una medicina la traccia dell'epoca della grande madre, fonte assoluta di felicità e beatitudine per le donne. Un'epoca nella quale, qui si precisa anche l'etimologia del termine, la verginità non voleva dire, come ora, assenza del maschio, ma assenza del maschio prevaricatore, o comunque anche un'indipendenza emotiva che rendeva appunto la donna libera anche magari di gestire se stessa, sempre attraverso una comunione comunque con la natura e con le divinità naturali. Infatti si risale addirittura all'etimologia della parola vergine, che verrebbe appunto da virgo, ritenuta affine a vir, cioè a uomo robusto e forte, oppure addirittura al sanscrito urg, essere turgido, pieno di succo, forte, vigoroso, lussureggiante. Quindi vergine era la fanciulla sì non sposata, non sottomessa al giogo di un uomo, ma non per questo illibata. Vergine è la donna libera, sempre disponibile, sempre nuova, simbolo di rinnovamento e gioventù, datrice di gioia e libertà, canale per la manifestazione della dea primordiale. Quindi ecco altro consiglio mio di lettura di Leda Bernet, Le vergini arcaiche. Continuiamo con la nostra scaletta musicale e abbiamo, a proposito di vergine arcaica in comunione assoluta con le divinità naturali, abbiamo A Natural Woman di Aretha Franklin.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. So unkind, you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for, and if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel like
E come non arrivare all'argomento femminismo, quasi d'obbligo. Naturalmente non posso mettermi a fare una storia dell'intero movimento perché ha radici veramente antichissime. Il femminismo è stato il primo momento politico di critica storica alla famiglia e alla società. Vi cito, anzi vi faccio ascoltare un brano della scrittrice Adrienne Rich, che brevemente ve ne parlo, perché magari ecco non tutti sanno cosa è stato per il femminismo l'operato di Adrienne Rich. Nel 1976 questa scrittrice aveva già dato un contributo alle discussioni del movimento femminista con Of Woman Born, Nato di Donna, in cui aveva difeso la funzione della maternità considerandola una risorsa e una ricchezza della donna, purché però sottratta alla logica patriarcale. Poi qui, vabbè, qui c'è anche un altro discorso, la Rich interviene anche per rivendicare la piena legittimità anche del femminismo lesbico all'interno poi del movimento femminista orientato in senso eterosessuale, pur se anche in modo violentemente polemico verso la cultura patriarcale. La ricerca teorica femminista non può più limitarsi ad esprimere tolleranza per il lesbismo in quanto stile di vita alternativo o fare riferimenti meramente rituali alle lesbiche. È ormai tempo di elaborare una critica femminista dell'orientamento eterosessuale imposto alle donne. E vi faccio ascoltare una lettura che non c'entra niente, ecco, con quest'ultimo discorso, però proviene sempre da Adrienne Rich, interpretata dalla bellissima voce di una mia amica, di una cara amica e bravissima professionista, che è Susanna Scalzi. Ve la faccio ascoltare.
So che stai leggendo questa poesia tardi, prima di lasciare il tuo ufficio, con l'unico lampione giallo e una finestra che rabbuia, nella spossatezza di un edificio dissolto nella quiete, quando l'ora di punta è da molto passata. So che stai leggendo questa poesia in piedi, in una libreria lontana dall'oceano, in un giorno grigio agli inizi della primavera, deboli fiocchi sospinti attraverso gli immensi spazi delle pianure intorno a te. So che stai leggendo questa poesia in una stanza in cui è accaduto troppo per poterlo sopportare. Spirali di lenzuola ristagnano sul letto e la valigia aperta parla di fuga, ma non puoi andartene ora. So che stai leggendo questa poesia mentre il metrò rallenta la corsa, prima di lanciarti su per le scale, verso un amore diverso che la vita non ti ha mai concesso. So che stai leggendo questa poesia alla luce della televisione, dove scorrono sussulti di immagini mute mentre aspetti le ultime notizie sull'intifada. So che stai leggendo questa poesia in una sala d'aspetto, di occhi incontrati e che non si incontrano, di identità con estranei. So che stai leggendo questa poesia sotto il neon, nella noia stanca dei giovani che sono esclusi, che si escludono troppo presto. So che stai leggendo questa poesia con la tua vista indebolita. Le tue lenti spesse dilatano le lettere oltre ogni significato, e tuttavia continui a leggere, perché anche l'alfabeto è prezioso. So che stai leggendo questa poesia in cucina, mentre riscaldi il latte, con un bambino che ti piange sulla spalla e un libro in mano, perché la vita è breve e anche tu hai sete. So che stai leggendo questa poesia che non è nella tua lingua. Di alcune parole non conosci il significato, mentre altre ti fanno continuare a leggere e io voglio sapere quali sono. So che stai leggendo questa poesia in attesa di udire qualcosa, divisa tra amarezza e speranza, per poi tornare ai compiti che non puoi rifiutare. So che stai leggendo questa poesia perché non c'è altro da leggere. Lì, dove sei approdata, nuda come sei.
she told her that she loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, honey,
Cry Baby, dall'album Pearl di Janis Joplin. Janis Joplin, datato 1971. Artista che non ha bisogno naturalmente di presentazioni, sempre oscillante sul precipizio dell'autodistruzione, come fu definita. E come era successo già a Billie Holiday, furono probabilmente la battaglia contro la dipendenza dalle droghe, anche le pene d'amore, a rendere il suo blues così convincente. Subito il prossimo pezzo, per non fare tante chiacchiere, per presentarvi un'altra artista, un'altra voce meravigliosa, sempre dello stesso anno, dall'album Blue, Joni Mitchell, con la sua California, un album in cui non ha voluto, come ha dichiarato lei stessa, non ha voluto nascondere alcun segreto al mondo, non potendo fingere di essere forte o felice. Il risultato, come disse la critica, è un album di una bellezza quasi dolorosa. Joni Mitchell afferma: quando lo spirito ludico dei bambini entra nel processo creativo, è una forza meravigliosa e da coltivare.
Sitting in a park in Paris, friends, reading the news, and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see,
to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan. California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues. Just give you the blues. So I bought me a ticket, I caught a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California, California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am?
La solita incursione nel cinema, dovuta magari quasi a fine puntata, per elencarvi e darvi qualche consiglio sulle registe al femminile, registe donne che hanno segnato il cinema mondiale. Si può, tra le più note, magari vi cito quelle più a portata di mano, la libanese Nadine Labaki con il suo Caramel, la Sofia Coppola, che prediligo, con il Giardino delle Vergini Suicide, Lost in Translation, e anche la sua rappresentazione di una affascinantissima figura femminile come può essere quella di Maria Antonietta. Poi c'è la bravissima Julie Taymor con la sua Across the Universe e Frida. Abbiamo la Jane Campion di Lezioni di piano, Ritratto di signora, Holy Smoke, la Mira Nair della Fiera delle Vanità, la Catherine Bigelow di The Heart Locker, quest'ultima, Catherine Han Bigelow, regista, sceneggiatrice statunitense, prima e finora unica donna a vincere il premio Oscar come migliore regista nel 2010, quindi lo scorso anno, proprio con il film The Heart Locker, di cui era anche produttrice. Comunque, tra l'elenco di queste grandissime figure femminili del cinema, dietro però la macchina da presa, questa volta, tra di loro, Sofia Coppola, tra le mie preferite, ha ritratto, secondo me, alcune delle figure femminili più affascinanti e anche, se vuoi, più strazianti. Il Giardino delle Vergini Suicide, ad esempio, film del 99, diretto da lei, ambientato molto straziante, inquietante per certi versi, ambientato nel 74 in una periferia di Detroit, in un'America borghese che sta uscendo da una vecchia cultura rigidamente anche religiosa per entrare nell'età moderna, manifestando i freni socioculturali che ancora, ecco, la legano ad un perbenismo di facciata. C'è anche un vicinato che non interviene di fronte ad una famiglia praticamente presa in ostaggio, letteralmente in ostaggio, da una madre bigotta che controlla queste cinque bellissime figlie bionde tra i 13 e i 17 anni, nel pieno invece della loro adolescenza e della loro voglia di vivere, naturalmente. Il loro segreto, cioè questa sorta di reclusione malcelato, ecco, nella vita sociale, attraverso appunto il malcelato, non riescono, ecco, a nascondere in pieno queste catene invisibili di questa madre bigotta e questo dolore sopportato in silenzio e mai gridato in tutto il film. Questo probabilmente è l'elemento più straziante e anche, se vuoi, claustrofobico. Poi altro film da consigliare è la Maria Antonietta, assolutamente affascinante, con costumi meravigliosi. C'è una Kirsten Dunst bellissima, che era già presente nel Giardino delle Vergini Suicide. La pellicola rilegge in chiave pop, e però devo dire anche con varie inesattezze storiche, come evidenziato da diverse recensioni, la vita di corte di Maria Antonietta, sposa di Luigi XVI, e anche e soprattutto il suo difficile ingresso a Versailles. Da vedere entrambi i film e da seguire proprio Sofia Coppola come cineasta di particolare sensibilità, con un occhio sempre di riguardo all'universo femminile. Continuiamo con la nostra musica donna.
Dreaming hotel. We just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you. Shack on my face.
Kaboom, kaboom, kaboom. E siamo alla fine, sono le 10:25, mancano 5 minuti al fine del programma su radiofonica.com. Dopo di me, Radiovisioni, quindi restate collegati. Abbiamo sentito prima Patti Smith con la sua Redondo Beach, tratta dall'album Horses del 1975, e poi abbiamo fatto un salto temporale alla Cyndi Lauper degli anni 80, esattamente del 1983, dall'album She's So Unusual con la sua Girls Just Wanna Have Fun. Le ragazze vogliono soltanto divertirsi. Gli ultimi consigli, come al solito, per fare vedere, girare, curiosare: donne dalle gonne ai pantaloni, una mostra, non si sa ancora, devo dire, ammetto, la data, quindi comunque da controllare su internet ogni tanto, quando ci sarà, poi sarà effettivamente possibile da visitare. Mostra che si terrà al Museo Italiano del Fumetto e dell'Immagine di Lucca, una grande retrospettiva multimediale dedicata alla donna vista attraverso il fumetto, l'illustrazione ed il cinema d'animazione. Ci saranno quindi una ricca serie di mostre, proiezioni, incontri con gli autori che hanno rappresentato la donna nelle loro visioni creative. Mostra che doveva svolgersi già lo scorso anno, che è stata rimandata, e quindi tenetela d'occhio. Ci sarà tutto il percorso dell'evoluzione dell'immagine femminile dal dopoguerra ai giorni nostri, vista da grandi autori della comunicazione per immagini. Ci saranno anche le bambine terribili, Mafalda and Co, le donne in carriera, quindi l'emancipazione delle donne viste dal fumetto, dall'illustrazione e anche dal cinema d'animazione, l'evoluzione di Valentina, contrasti e comunanze fra le diverse Valentine nel corso degli anni. Quindi retrospettiva davvero interessante, mi dispiace ecco di non poter dire ancora la data, quindi si resta un po' così sul vago. L'appuntamento è per lunedì prossimo alle 21, questo è il nuovo orario. Vi lascio con un altro bellissimo pezzo, la bellissima voce di Norah Jones. Siamo agli anni 2000, ahimè ho dovuto fare un salto notevole tralasciando delle artiste grandissime che magari verranno proposte nelle prossime puntate. Turn Me On, Norah Jones, a chiudere questo appuntamento con il Kaboom di lunedì. Ciao ciao!
Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me. Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn. Turn.